Ciao, sono Luca Paternoster e questa è Non Academy. Oggi parleremo di economia, di politica e analizzeremo da un certo punto di vista che cosa significa ecosistema, che cosa significa tessuto, che cosa significa fare sistema, quanto è importante conciliare il rapporto tra capacità e opportunità. Parleremo di questo con una persona illuminata dal mio punto di vista, nel senso che è un grande professionista, ora poi lascerò lo spazio a lui per presentarsi. È un amico di università, è trentino d'adozione, per cui Nicola, ciao.
Ciao Luca, dopo questa presentazione diventa tutto più difficile, mi hai messo
Devi darci la ricetta della felicità, no? Come si dice?
Sì, no, mi metti in grande imbarazzo, evidentemente.
Ecco, lui è...
No, grazie.
È Nicola Basso, no scusa, mi faccio solo questa piccolissima premessa perché ci tengo. Lui è Nicola Basso, poi lascerò appunto lo spazio a lui per presentarsi correttamente. E con lui amiamo, no, discutere di politica, di società, di economia, di sistema, no, da sempre. E le nostre telefonate, le nostre discussioni, che durano anche ore, no, sono sempre in qualche modo condite da idee, da valori, no? E quindi in questo passaggio in cui la Non Academy, no, si sta creando, ho voluto in qualche modo includerlo da subito, no? Perché il modo di affrontare i ragionamenti che ha Nicola è dovuti alla sua preparazione, alla sua sensibilità, ma anche al tipo di esperienza che ha come impresa, come storia familiare, sono sempre illuminanti, no? Per cui è un contributo prezioso, lo è da 10 anni e per questa scuola credo sia un punto fondamentale da cui partire, no? Per cui lo ringrazio in anticipo, aspettando, ecco, forse ho complicato ancora il tuo intervento, ho aumentato quella human expectation, scusate, ma no, la mia prof di inglese, spero non mi ascolti.
Io ti ringrazio tanto, come stavo dicendo Luca, intanto per avermi invitato, perché stai facendo delle attività estremamente di grande valore per il tuo ambiente, per il contesto in cui vivi e in cui lavori. Poi sottolineo anch'io con te che a noi ci ha sempre caratterizzato, sei una delle poche persone, e credo io nel contempo sia una delle poche persone per te, per le quali e con le quali ti sei e ci siamo confrontati in ambiti politici ed economici che oggi sono sempre attuali, ma sono sempre affrontati in un modo abbastanza populistico e non un po' più profondo. Quindi forse anche per questo che ci lega una grande amicizia, perché supera quei divertimenti che affrontavamo durante l'università e coglie anche altri ambiti. Allora, come hai detto, io mi chiamo Nicola Basso, abbiamo studiato insieme a Milano, io studiavo giurisprudenza, mi sono laureato in legge alla Cattolica di Milano nel 2012, dopodiché mi sono trasferito in Inghilterra per un periodo dove ho studiato sempre diritto, e ovviamente ero andato principalmente per fare un'esperienza post-universitaria e anche per migliorare l'inglese come tanti fanno. Successivamente sono tornato in Italia, ho deciso di partire per la Spagna, dove ho fatto un master in Spagna, legato sempre alle materie giuridiche a Madrid, e quindi mi sono fermato anche lì un po'. Ho preso anche il titolo di avvocato, ovviamente volevo bruciare i tempi perché per me il tempo è il valore più importante e non mi potevo permettere di perdere il mio tempo, o perlomeno pensavo di non dover perdere il mio tempo dietro a tanti corsi, a tante variabili che non dipendevano solo ed esclusivamente da me. Sono tornato in Italia, ho lavorato per 2 anni in due studi legali, prima in uno studio per 15 mesi, poi in un altro studio per il restante periodo, per arrivare ai 2 anni, al termine dei quali ho capito che non era la mia strada. Per tante ragioni per le quali non sto qui ad annoiarti e ad annoiarvi, tu Luca le conosci, però tendenzialmente non era il mio ambiente, probabilmente anche perché ero tornato a Vicenza dopo che avevo vissuto a Milano, in Inghilterra, in Spagna, e quindi non trovavo un contesto culturale, parlo quello del foro, che mi stimolasse. Facevo cose abbastanza noiose, affrontavo temi abbastanza noiosi, problemi, volevo fare invece che risolvere, tra virgolette, non so se è il modo giusto per spiegarlo. e oltretutto, purtroppo, per fortuna, avevo a casa un esempio che era quello di mio padre, che aveva un'azienda di famiglia, dove tendenzialmente aveva la possibilità di girare il mondo, di conoscere persone da tutte le provenienze. E quindi in un momento in cui ero incerto, perché poi in realtà non ero convinto di cominciare a lavorare nell'azienda di famiglia, ho passato un periodo in azienda di famiglia mentre cercavo la strada giusta da percorrere, e nel quale periodo, peraltro, con te avevamo anche aperto un'agenzia di comunicazione specializzata. Ricordo quando ci siamo trovati dal notaio di Malè per aprire la società, quindi anche per questo dico il legame che ho col territorio, con la Val di Non. E poi sono stato catapultato totalmente dentro la struttura aziendale, e io appunto lavoro nell'azienda di famiglia, che è una piccola multinazionale, nel senso che è una multinazionale, però non è una grande azienda, è una media azienda, secondo quelli che sono i parametri italiani. Mi occupo un po' di tutto, principalmente comunque di tutte le filiali, ma poi tendenzialmente affianco mio padre nella gestione, e per essere più capace nell'affrontare quelle che sono le problematiche quotidiane, sto frequentando da un anno, e finirò l'anno prossimo, un MBA al CUOA di Vicenza, quindi un Master in Business Administration. Mi hai chiesto di parlare un po' di industria, di politica, di come il tessuto industriale sia influenzato, no, un po' da quello che è la politica e le politiche economiche del paese, Italia, e del contesto europeo nel quale viviamo, nel quale facciamo parte, anche se qualcuno ogni tanto se ne dimentica o vuole dimenticarsene, a mio avviso equivocandosi. Noi abitiamo in un contesto, quello del nord-est, di cui Trentino, Veneto, Friuli, ma poi comunque tutto il nord italiano, è caratterizzato da un tessuto industriale estremamente forte, che è radicato nel territorio, che fa parte della cultura del territorio, della cultura del lavoro, quindi questo è sicuramente un grandissimo vantaggio, perché soprattutto in questa fase storica di crisi e di difficoltà, e non parlo di questo 2020, ma parlo degli ultimi 20 anni, comunque ha permesso di tenere a galla il paese, perché sappiamo lavorare, lo facciamo da generazioni, e fa parte, no? Abbiamo visto il nostro padre, il nostro nonno, nel bene e nel male, alzarsi alle 7 della mattina ad andare o in azienda o nei campi a farlo, e quindi diciamo che ci caratterizza questa volontà e questa dedizione al lavoro, che poi in Italia è anche caratterizzata, secondo me, da una forte creatività e una forte intraprendenza. Purtroppo questa non si sostanzia in un contesto che lo agevola, che permette di svilupparlo in modo adeguato. Per vari motivi, io ne ho un paio di quali discutiamo spesso io e te, Luca, e che oggi ci tengo a sottolineare. E dico però, prima di passare a questo, che comunque il nostro tessuto è anche caratterizzato fortemente dal turismo, che purtroppo non valorizziamo in modo corretto. Ogni tanto, quando penso che Berlino ha più turisti di Roma, mi viene la pelle d'oca, perché è il classico esempio di qualcosa che evidentemente non funziona. Però è il risultato, no, delle politiche, delle decisioni che vengono prese dalla politica o che vengono prese dalle amministrazioni locali. Io ho provato anche a spiegarmi del perché no, è il sistema paese. Quando parlo di Berlino, cioè quando hai Lufthansa, che è una delle più grandi compagnie aeree del mondo, e lo scalo principale europeo è Francoforte, evidentemente per arrivare in Italia, che non ci sono voli diretti nella maggior parte delle capitali del mondo fuori dall'Europa, perché non abbiamo una compagnia di bandiera, parlo di quella perché poi è un caso abbastanza emblematico che ha caratterizzato gli ultimi anni della nostra vita, ti rendi conto di come sia poi difficile gestire il turismo. Voglio portare i turisti in Italia, devo farli passare per la Germania, quindi è un po' il cane che si morde la coda. Per quanto riguarda, no, la crescita o la non crescita economica del nostro paese, perché di fatto il nostro paese non cresce da 20 anni ormai, da tutto il nuovo secolo, qualcuno lo imputa all'euro, ma sicuramente non è l'euro, perché chi è causa del suo mal pianga se stesso e non, e non sempre indicare gli altri, perché questo è dei deboli, identificare sempre il responsabile in qualcun altro, specialmente nel diverso. Credo che ci siano tre ragioni fondamentali, perché tu mi hai detto, parliamo, no, Nicola, del tessuto, è facile parlare delle cose positive, di cosa funziona, e l'ho detto, no, cosa funziona, abbiamo questa cultura, questo know-how, questa determinazione, questa intraprendenza, questa creatività, però purtroppo cozza, perché dobbiamo guardare in faccia alla realtà, non cresciamo, e quindi è più facile e più corretto parlare del perché non cresciamo. Credo che ci sia un problema politico, un problema culturale e un problema numerico, lo definisco numerico. Quello politico è che non abbiamo una politica, e non è il mio discorso, il solito discorso populistico, questo è bravo, quello no, la corruzione. L'Italia è un paese corrotto, il secondo paese più corrotto d'Europa dopo la Grecia, è un paese che ogni anno mangia una manovra finanziaria da decine di miliardi di euro, da una decina di miliardi di euro di corruzione, e quindi evidentemente c'è un cancro interno, però è facile parlare anche di corruzione, lo sappiamo, fa parte della nostra cultura, e proprio per questo credo, Luca, che sia importante partire dall'educazione civica, no? Dal basso, per spiegare che cosa non funziona. Ma credo che sia peggio della corruzione sia la piega politica che ha preso questi ultimi anni. Cioè, la politica rappresenta la classe dirigente. La classe dirigente è una classe dirigente totalmente inadeguata, totalmente impreparata, dove il cittadino accetta che l'impresa, perché lo Stato è un'impresa, l'impresa principale della sua vita sia gestita da persone totalmente incapaci per farlo. Ed è evidente. Cioè, come no, noi non vorremmo che la nostra pizzeria, che il nostro bar, che la nostra azienda sia gestita da incapaci, ma affidiamo lo Stato agli incapaci. E questo rappresenta tutti i partiti politici, perché io non voglio fare un discorso di destra, di sinistra, abbiamo un gruppo di incapaci che passa le giornate a parlare, a discutere di come far cadere il governo. E quindi un governo che cade è un governo che non produce, ed è un governo che non crea fiducia e che non crea stabilità. Cioè, si basa tutto sulla fiducia al mondo. Quanto credo, quanti soldi ti presto in base a quanto credo che tu possa restituirmi. Allora io ho l'immagine del 2006 di quando la Merkel vince quando la Merkel è di fianco a Prodi nella semifinale mondiale a Dortmund. Allora, dal 2006 la Merkel è il primo ministro, forse era il 2005, cioè il mondiale 2006, ma forse la Merkel è dal 2005, che è il primo ministro tedesco. Sono passati 15 anni, andiamo nel 16° anno, e la Merkel è il primo ministro tedesco. Nel bene e nel male porta avanti un indirizzo politico e un'idea chiara e precisa. Se io sono un investitore, vado in Germania, so chi trovo, so con chi mi devo confrontare e so quanto posso e non posso investire. In Italia dall'epoca abbiamo avuto Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Bersani, Renzi, Gentiloni, Conte 1 e Conte 2. Allora, non li ho contati, spero l'abbia fatto tu, ma saranno 7, 8, 9. Quindi prova a pensare, no, se la mia azienda, l'azienda di famiglia, in 10-15 anni cambiasse 9 volte l'amministratore delegato. Ma che cavolo è che viene a investire in questa azienda? Chi è che viene a lavorare in questa azienda? Capisci che c'è qualcosa che non funziona? E deve cambiare da noi. Cioè, siamo noi che dobbiamo credere in persone di valore, in persone che non fanno manovre come il reddito di cittadinanza, come quota 100, che sono manovre assistenzialiste per guadagnarsi i voti, ma che dicono cosa faccio per l'istruzione, per i giovani, per creare i posti di lavoro, per la sanità. Guardiamo quello che è successo qui, sono anni che tagliamo la sanità per regalare i soldi alle persone che vanno in pensione, con tutto il rispetto, che è giusto che vadano in pensione, ma è giusto che vadano nel momento giusto e non per regali politici. Quindi questo credo sia il primo problema, partire dal basso e dire cosa faccio, lavoro per costruire, non per distruggere, non per mandare a casa il governo in cambio di un voto di scambio dato da l'IMU, l'ICI, gli 80 euro, il reddito di cittadinanza, quota 100, tutte queste puttanate che non permettono di costruire ma che distruggono e basta, aggiunte no alla corruzione. Secondo Luca c'è un problema culturale in questo paese, che anche il primo è un problema culturale, no? È il problema fortissimo culturale, ma il secondo è ancora più intrinseco nell'individuo e nella cultura italiana. e che purtroppo si sostanzia nella non crescita del paese. Ed è l'Italia e il Giappone sono gli unici due paesi che negli ultimi 20 anni del G7, perdonami, Italia e Giappone, paesi del G7, sono gli unici due che negli ultimi 20 anni non sono cresciuti. Allora uno si chiede, perché non sono cresciuti? Hanno qualcosa in comune i due paesi? Sì, hanno qualcosa in comune, hanno una cultura estremamente simile. E forse è proprio per questo che non siamo cresciuti. Entrambi intanto non hanno atenei internazionali importanti, cioè io per fare uscire teste devo creare le fabbriche delle teste. Se non ho un modello di istruzione adeguato per creare fabbriche di teste, non attraggo le teste e pertanto le teste vanno dall'altra parte del mondo. In America, l'America cresce, ma le aziende non sono più costituite dagli americani, sono costituite dai cinesi, dagli indiani, dagli europei, dai russi che vanno a studiare in California e che escono e che aprono le loro aziende perché attraggono le teste. L'Inghilterra vive di teste attirate nei loro atenei. Noi non abbiamo atenei internazionali. Quindi il primo limite è che non abbiamo i giovani vanno via e non viviamo di vecchi, mi dispiace dirlo, ma viviamo delle nuove intuizioni dei giovani. Sempre relativo ai giovani, questo è un paese di vecchi. L'età media del paese è 45 anni, non ci sono giovani e non c'è accesso ai giovani nel management dell'azienda. E questa è una cosa gravissima, cioè io ho 33 anni, giro il mondo, non ho questo problema, ma quando mi muovo in Italia sembra che sia il boccia de bottega, no? Si dice il ragazzino che non ha le capacità di fare, perché finché non hai 50 anni o 45 anni sembra che tu sia ancora in un'eterna fase di formazione e deve parlare, e invece quando parla il settantenne e l'ottantenne sentenzia. Questa è una follia culturale. Cioè se tu parti dal presupposto che non hai giovani, se parti dal presupposto che non vengono assegnati i posti ai giovani, capisci che non c'è futuro, non c'è un cambio generazionale, non c'è innovazione, non c'è creatività. Bisogna puntare sui giovani. Poi, è un paese dove le donne non hanno possibilità. E allora, no, se io vado a prendere il 100 persone, 50 li escludo perché 50 sono vecchi e 50 sono giovani, facendo un lavoro, una semplificazione stupida. E di questi 50, 25 li escludo perché sono donne, di fatto non ho persone che mi possano far crescere il paese. Questo è un paese che non dà spazio alle donne, non ci sono donne in carriera, le donne durante la gravidanza non sono tutelate, in politica non ci sono donne, fino a qualche anno fa le donne in politica, no, non voglio generalizzare, ma di fatto lo raggiungevano per mezzo di fini giustificati, diciamo. E quindi non c'è una possibilità concreta per il sesso femminile di affermarsi. Nel management non ci sono le donne, nella politica non ci sono le donne, e guardiamo il raffronto col più grande paese che abbiamo in Europa, che è la Germania, guardiamo l'Inghilterra della Thatcher o l'Inghilterra della regina Elisabetta. In Germania c'è la Merkel, una donna, al potere da 15 anni. Da noi le donne non ci sono neanche a gestire il bar, perché non sono ben viste o perché culturalmente non vengono supportate per fare ciò. E questa è una grandissima perdita, perché come dicevo va a scremare fortemente l'accesso delle persone che hanno accesso alla gestione del paese. Ultimo fattore culturale è il fattore del fallimento che contraddistingue sia Italia che Giappone. Entrambe i paesi non tutelano le donne, entrambi i paesi sono gestiti dai vecchi, entrambi i paesi non hanno atenei, entrambi i paesi non sono inclini, o meglio, ripudiano totalmente il fallimento. C'è una paura enorme del fallimento. In Giappone si chiama l'arakiri, ti devi suicidare se fallisci. Io mi ricordo da bambino quando una delle offese che si diceva alle persone era dirgli sei un fallito. Poi in questi anni, purtroppo con la crisi del 2008, tante persone hanno dovuto rivedere la definizione di fallimento, però di fatto c'è paura di fallimento, è un aspetto di orgoglio, è un aspetto di immagine, non lo so, ma sono dei fattori determinanti che poi vanno a disincentivare la capacità di crescere del paese. Infine Luca, l'ultimo tema di cui volevo parlarti, perché quando parliamo dell'Italia che non cresce, volevo parlarti dell'Europa, no? ma volevo parlarti dell'Europa, non nell'accezione non cresciamo perché l'euro, perché l'asse franco tedesco e tutte queste cavolate che ogni giorno sentiamo da persone che non hanno la minima coscienza di quello che stanno dicendo. Mi spiace, sto offendendo qualcuno, ma ribadisco, il paese non funziona perché il MOSE non funziona, perché l'Expo di Milano è corrotta, perché cioè non funziona, perché le banche venete saltano, come Popolare di Vicenza, come Veneto Banca. Non è che non funziona perché la Merkel o Macron hanno deciso che l'Italia non debba funzionare. Anzi, l'unico metodo che ci può permettere di sopravvivere da qua ai prossimi 30 anni è un'Europa unita e un'Europa che funziona. Io ci tengo sempre a fare un esempio che credo sia abbastanza semplice da comprendere a tutte le persone. Il mondo si basa sui numeri, non c'è niente che non si basa sui numeri. È come quello che dicevo poco fa. Tu cresci se hai un gruppo di persone che ti permette di far crescere il paese. Se tu le tagli perché non vuoi le donne, perché non vuoi i giovani o perché non crei posti, evidentemente non hai i giovani che ti fanno crescere il paese. Allo stesso modo, per vendere ci vuole chi compra. Per avere chi compra ti serve un mercato grande e importante. Allora, le imprese più grandi del mondo ormai sono diventate americane e cinesi. Non sono più bravi di noi, gli americani e cinesi, non lo sono, ma hanno accesso a un bacino di grandi quantità di persone. In America sono più di 300 milioni, in Cina sono più di 1 miliardo di persone. Allora io faccio sempre questo paragone, no, del mio competitor. Io faccio un prodotto che è un'autoclave per sterilizzare. Allora io faccio un numero X di queste autoclavi e sono convinto di fare un ottimo lavoro, dove lavoro principalmente in Europa, ma lavoro in più di 100 paesi nel mondo, e che ovviamente sul tuo continente sei più forte. In Cina questo numero di autoclavi che faccio io è un decimo. Perché? Perché io ho delle difficoltà e delle barriere all'interno dell'Europa che non mi permettono di essere totalmente performante. Cioè io vado in Germania, la nostra azienda ha una filiale in Germania, perché abbiamo bisogno del signor Klaus che parla in tedesco, che va col catalogo tedesco a rapportarsi alla persona tedesca, perché se va un italiano non è bene accetto. In Francia ho una struttura dove c'è Arnaud e Gilles che vanno a parlare col cliente francese, con il catalogo francese e con l'approccio francese. In Spagna c'è Dionisio che fa la stessa cosa col catalogo spagnolo. Cioè capisci che questo non crea competitività, perché ho dei costi di base all'interno della mia struttura che sono elevatissimi. Devo creare strutture in ogni paese, devo creare cataloghi, devo creare foto, devo creare personale preparato in lingua, quando dall'altra parte del mondo uno con un catalogo, con un sito internet e con un buon prodotto fa 1,5 miliardi di persone. Allora questo qui è un modello che non può reggersi. O si crea un'Europa realmente unita, dove siamo coscienti che le auto tedesche sono fatte in Italia, dove siamo coscienti che il turismo italiano è fatto dai tedeschi, e potrei fare l'esempio su ogni singolo paese europeo, o entriamo in questa dinamica, o noi siamo spazzati via. Quando nelle nostre parti si parla di autonomia, di indipendenza, io non so neanche di che cosa vogliono parlare. Ma di che cosa vogliamo parlare? Cioè noi abbiamo bisogno di un mercato comune, abbiamo bisogno di unione, non di divisione. La divisione non porta da nessuna parte, porta al feudalesimo, porta alle guerre, e dalle guerre esce sempre un vincitore, ma escono tutti perdenti. E nel frattempo il cinese, che ha venduto nel suo paese 3 miliardi di macchine, viene in Europa e compra la Pirelli e compra il Milan e compra l'Inter e compra tutte le eccellenze, perché probabilmente non ha l'agilità per venire a strutturare un'azienda in Europa, perché mi rendo conto che è difficile anche per un cinese, anche perché noi siamo sempre un po' scettici del prodotto cinese, ma con i numeri che fanno e con i fatturati che fanno nel loro paese di provenienza arrivano in Italia e si comprano le eccellenze italiane, come si stanno comprando le aziende tedesche, perché non è che avviene solo in Italia questo fenomeno. Gli americani e i cinesi si stanno comprando gli europei, e lo stesso tra qualche anno avverrà con l'India, che ha già cominciato, perché la Jaguar e la Range Rover, prendo sempre le autovetture perché l'automotive è sempre facile da conoscere, sono state comprate dagli indiani. Quindi ecco, Per concludere, se non c'è unità e se non creiamo un vero mercato comune e pensiamo al Trentino e pensiamo al Veneto, noi dobbiamo pensare a come valorizzare queste aree, a come valorizzare il nostro territorio, a come attirare i turisti da tutto il mondo, a come vendere i nostri prodotti in tutto il mondo e soprattutto in Europa. Non possiamo più pensare a piccoli territori con piccoli numeri. Dobbiamo valorizzare il nostro territorio perché è un territorio formidabile che nessuno in nessun'altra parte del mondo ha, ma dobbiamo pensare in grande, alternativamente non c'è futuro per noi e siamo costretti ad andarci.
Bene, no, ti ringrazio davvero tanto, Nicola, nel senso che la tua capacità analitica, no, è oltre a portarmi a scuola, tra virgolette, ogni volta, no, che discutiamo, serve come punto di partenza, no, per questo tipo di analisi. Si leggeva, no, sui libri di economia e di marketing qualche anno fa quando studiavamo, è come nuova tendenza. Pensa locale e agisci globale, no? Quindi è esattamente.
Bravo. Questa è una bellissima massima, una bellissima affermazione.
No, ma è questo, di quello che stiamo parlando. Questo tipo di analisi, no, che sembrano, che è appena riassunto in maniera esemplare tu, no, che sembrano in qualche modo analisi lontane dalla quotidianità che ci circonda, no, la quotidianità della valle o del paese. In realtà sono la chiave, no, perché noi dobbiamo essere in grado di capire come funziona il mondo, di capire le dinamiche, no, che costruiscono questo nuovo mondo, di capire che cosa significa Amazon, di capire che cosa significano i fenomeni di Facebook e Instagram, di capire che cosa significano questo tipo di nuove dittature commerciali e culturali per poterle in qualche modo sfruttare, governare, cambiare, no? Quindi la coscienza e la conoscenza, che sono la base di questo progetto, no, della Non Academy, in qualche modo sono la chiave per appunto fortificare le identità locali, senza parlare di indipendenza e autonomia nei termini, no, di cui in qualche modo purtroppo sentiamo, no? Ma parlare di autonomia di identità, nel senso,
bravissimo,
la costruzione,
bravissimo,
di un'identità forte che permetta a un giovane di rendersi conto di quello che ha nello zaino, quello che ha nel bagaglio, quello che ha nel cuore, tra virgolette, e possa in qualche modo muovere i passi nel mondo globale, no? Per cui il concetto stesso di confine, no, che spesso è tema delle nostre discussioni, va radicalmente cambiato, va distrutto, no? Il mio confine sono io ed è il mondo, no? Si parla di architetture spaziali, sono questi temi nuovi, si parla di Elon Musk come provocazione, no, forse per aumentare il valore del suo titolo in borsa, poi qui entriamo in altri territori, dice e dichiara di voler costruire la città su Marte, no? Questi sono i nuovi confini e su cui in qualche modo il nostro cervello si deve muovere. Perciò è esattamente così, ti ringrazio, no? Think local, act global, se vogliamo dirla.
Ma
esattamente come era su quel libro. Ed è solo così, no? Partendo dai giovani, dalla consapevolezza di dire noi siamo trentini, siamo nonesi, siamo veneti, siamo italiani, siamo europei e siamo facente parte del sistema mondo, no? Per cui è quello che il sasso lanciato nel mare in Giappone provoca un movimento anche da me, no? Siamo talmente connessi in un mondo insomma, nel mondo in cui viviamo ora, che non possiamo chiuderci dentro confini o dentro realtà locali, no? E questo è fondamentale, è il primo passo, no? Per ragionare, per capire, per pensare a nuovi concetti di turismo, nuovi concetti di business, nuovi concetti di economia, no? Anche molto locali, anche in contesti così piccoli e così periferici come può essere la Val di Non o la Val di Sole o la Varone e via dicendo, no? Quindi ti ringrazio, siamo arrivati alla mezz'oretta di chiacchierata, per cui credo che...
Beh, in realtà non è stata una grande chiacchierata, è stato un mio monologo.
Scusa,
però so che ne parliamo spesso e lo condividiamo spesso, però guarda, questo Luca è proprio... Ci tengo a precisarlo, per non essere frainteso, cioè noi abbiamo un territorio fenomenale, dobbiamo conoscerlo, dobbiamo valorizzarlo, è la nostra prima fonte di reddito inteso sia come reddito per la salute, perché dobbiamo valorizzarlo e tutelarlo, che come fonte di reddito di impresa, perché dobbiamo valorizzarlo economicamente il nostro territorio, conoscendolo, promuovendolo, ma valorizzandolo, conoscendolo, tutelandolo, ma guardando al mondo, perché alternativamente non c'è più spazio per noi.
Salutiamo i nostri miliardi di ascoltatori, visto che abbiamo parlato di Cina, adesso cercheremo di mandare il link anche in quelle zone, useremo i tuoi canali. E ti ringrazio Nicola, non vedo l'ora di vederti in Academy, adesso appena il mondo lo permetterà organizzeremo questi brainstorming attivi, questa costruzione, queste analisi, questo centro ricerche, proveremo in qualche modo a puntare sempre più in alto e capire cosa succede. Per cui ti ringrazio di far parte di questa prima squadra e buon lavoro a tutti.
Grazie mille. Ciao Luca, a presto. Ciao, grazie. Ciao.